E allora la storia di oggi è fatta in realtà di più momenti, più storie che riguardano la vita operaia in Valle di Susa. È una vita operaia che è semplicemente quello che qui si ripete e che sta succedendo agli inizi del Novecento un po' in tutta Italia. E quindi parliamo degli operai, delle lotte operaie e delle prime organizzazioni. Perché questa scelta? Beh, intanto perché ricordare forse può far venire in mente anche dei modi per lottare. E perché soprattutto in questo momento in cui c'è tanta confusione, tanta solitudine, in cui il diserbante di un consumismo tutto dalla parte dei padroni e soprattutto il grimaldello del taglio dei posti di lavoro ha creato, in fondo ha rotto quella solidarietà che tra poveri diventa la forza più grande, beh, forse è il caso di ricordare come ci si può organizzare, ma anche di come fosse duro lavorare allora. È una situazione che cercano di riprodurre perché le parti sono sempre le stesse, da una parte gli sfruttatori che sono tornati con le caratteristiche dei padroni delle ferriere e dall'altra parte gli sfruttati di sempre, uno sfruttamento però che si allarga, che colpisce la terra, che colpisce il futuro. E allora proprio di questo vogliamo parlare. Parlare di questo è possibile farlo facendo riferimento a un bel libro che è uscito un po' di anni fa, che si intitola Bussoleno, dall'unità alla liberazione, ed è di Sacco e di Sergio Sacco e di Gigi Richetto, con tantissime interviste, tantissima documentazione, e le cose di cui parleremo oggi sono tratte proprio da questa documentazione, che è quella dei giornali locali dell'epoca, i giornali socialisti. Uno di questi si chiamava La Valanga, e proprio a questi articoli noi ci riferiremo. Non c'è stata la rassegna stampa di oggi, ma torniamo al passato, che poi le cose davvero si ripetono. Il primo riferimento non può che essere alla ferrovia, la ferrovia che era stata costruita a partire da metà dell'Ottocento, che veniva gestita privatamente e che poi a un certo punto, invece, proprio nel 1905, diventa pubblica, appunto, viene nazionalizzata. I ferrovieri, si parla dei ferrovieri di Bussoleno, ma è un po' una situazione che si ripete anche da altre parti. Non dimentichiamo che la ferrovia della Valle di Susa era internazionale già da allora, anche se gli attuali sostenitori dell'alta velocità se lo vogliono dimenticare e parlano come se la ferrovia in valle non esistesse. I ferrovieri erano già organizzati e chiesero appunto di poter contrattare il loro lavoro, un contratto che fosse collettivo. Proprio c'è il ricordo di questo che dicono loro. Mandavamo memoriali, non furono presi in considerazione. Il governo si appresta imperterrito a far approvare dalla nuova fida maggioranza parlamentare le nuove leggi senza sentire i ferrovieri e questi, conculcati nei loro diritti, si sono ribellati. E così c'è il primo sciopero ferroviario. Il 22 agosto parte questo sciopero e la Valanga ce lo ricorda. Essendo la nostra stazione un importantissimo centro ferroviario, non appena proclamato lo sciopero dei ferrovieri, essa venne occupata militarmente. Sbucano soldati da ogni parte, passano le pattuglie col fucile a bilanciarmi. Sfilano i carri munizioni, quanta polvere, quante cartucce. Appena giunta la notizia della proclamazione dello sciopero ferroviario, si accentuò qui subito un movimento astensionista, cioè degli scioperanti. E bisogna dirlo in lode a chi vi partecipò, l'astensione dal lavoro fu di gran lunga superiore all'aspettativa. Una grande, anzi enorme maggioranza di ferrovieri partecipò al primo comizio riuscitissimo tenutosi nel salone del Circolo Fratellanza Generale, gentilmente concesso, ove parecchi oratori esposero lo scopo del movimento. Così in parecchi altri comizi, sempre rigurgitanti di scioperanti, venne discussa ampiamente la causa propugnata dai ferrovieri, i quali, calmi e dignitosi, seguirono le fasi di questo movimento, davvero con serietà di coscienza. Per cura di qualche crumiro si poté solo effettuare il turno minimo, e cioè il 10% del consueto servizio, con rilevantissimi ritardi e concerto personale protetto, innalzato a improvvisare qualifiche e mansioni assolutamente vietate dalle leggi vigenti. E quindi sembra di parlare dei giorni nostri, no? Il tempo dura e le cose si ripetono. Loro avevano fatto un grande sciopero che rimase importante. Pensate, c'è qui nella pagina persino la riproduzione di una medaglia a ricordo appunto per questo sciopero, che è una medaglia che i ferrovieri esibivano, con grande orgoglio, come si vede, ecco, i macchinisti fuochisti del deposito di Bussoleno si erano fatti fotografare proprio per questo sciopero, quindi tutto diventava molto importante, faceva parte della loro vita. Loro non avevano maggioranze dalla loro e neanche grandi forze in Parlamento, però la forza era della loro lotta comune, collettiva, proprio questo movimento che nasceva. E questo è il primo ricordo. E poi la Valle di Susa aveva anche altre attività, tante attività di tipo artigianale, ma già anche grandi attività di tipo industriale. E quindi veniamo ad un altro ricordo, che è quello relativo alla fabbrica da ferro, la fabbrica da ferro di Bussoleno, che adesso non c'è più, ma che è rimasta in funzione fino a metà degli anni Ottanta. Era una fabbrica all'avanguardia che veniva citata appunto per i moderni mezzi di produzione. La famiglia Ferro passava anche un pochettino per una famiglia dei famosi benefattori degli operai, come ne abbiamo visti da tante parti, però il loro spirito di carità finisce immediatamente nel momento in cui gli operai vogliono qualcosa di più per quanto riguarda la dignità, per quanto riguarda la qualità del lavoro e anche per quanto riguarda il salario. Allora, anche lì ci fu un grosso sciopero, ma prima dello sciopero c'è un altro episodio, cioè le ferrovie, che non funzionano particolarmente bene, non fanno arrivare il carbone. Non fanno arrivare il carbone, e quindi che cosa fanno i padroni della ferriera, che utilizzavano il carbone proprio perché erano inquinanti già allora, non dimentichiamo, e decidono di chiudere temporaneamente. E spingono gli operai a fare una manifestazione davanti al prefetto per richiedere appunto che arrivi il carbone. E c'è una cronaca di tutto questo, sempre dalla Valanga, una cronaca diciamo un pochettino ironica. Un corteo sovversivo, così dice: la ferrovia locale, per mancanza di carbone cagionata dal disservizio ferroviario, dove chiudere le proprie porte e lasciare sul lastrico centinaia di operai. Lo dice con un tono come dicevano i padroni. E gli operai si radunarono e muovono verso Susa, percorrono in corteo parecchie centinaia le vie della città, eccetera, eccetera. I padroni dicono: ma hanno ragione, perché naturalmente vedevano messi in discussione i loro interessi dalla mancanza del carbone. Quindi gli operai protestano, i padroni naturalmente no, stanno dietro. E noi abbiamo storie del genere anche per quanto riguarda la nostra valle. Non dimentichiamo la famosa acciaieria Ferrero, che fece scioperare gli operai quando volevano la famosa linea a 380.000 volt, facendo un bluff tremendo, ma li mandarono a scioperare, addirittura li fecero andare con i pullman pagati da loro. Qui non erano ancora a quel livello, perché se ne andavano a piedi. I nostri operai non hanno torto, perché non possono lavorare, debbono mangiare, dice la Valanga. Il sottoprefetto non ha torto, perché non può far altro che telegrafare, perché il sottoprefetto che cosa fa? Telegrafa. Il capostazione non ha torto perché non può ricevere dei vagoni che non arrivano. Il direttore delle ferrovie non ha torto perché non può mandare in giro dei vagoni che non ha. Eppure un torterellino c'è. I principali fanno un errore di tattica mettendo lecita una dimostrazione dei propri operai in massa. Se oggi è lecito il sovversivismo dinanzi a un sottoprefetto, lo è domani davanti a un sindaco e dopodomani dinanzi a un principale. Gli operai se lo leghino all'orecchio e se ne ricordino a suo tempo. E il tempo arriva presto, perché qui siamo nel 1906, appunto il 15-12-1906, e l'11-7-1907 sulla valanga c'è la relazione, c'è un articolo proprio sullo sciopero, sull'auto-organizzazione sindacale che comincia a nascere, e sul fatto che se gli operai scioperano, poi ci sono anche i licenziamenti. Un licenziamento che non onora, è la valanga dell'11-7-1907. Siamo indotti a credere che sarà gioco forza fare posto ad una rubrica speciale fissa appositamente per registrare i fatti che continuamente avvengono in questo stabilimento a danno degli operai. Da prima ci accingemmo all'opera pieni della massima fiducia che i signori principali, non appena cogniti dei desideri dei dipendenti, subito si sarebbero fatti dovere di appagarli e mai avremmo supposto in loro tanta cattiveria. E invece non è così. Nello stabilimento lavorava fino a ieri un modesto operaio, amoroso padre di famiglia, Carnino Giovanni, il quale per 30 anni consecutivi prestò l'opera sua, consumando la parte migliore della sua vita ad alimentare col proprio lavoro la ricchezza dei signori principali. Egli tenne sempre una condotta irreprensibile sotto tutti i rapporti, tanto che in questi ultimi tempi era stato promosso capo squadra appunto in forza del lodevole servizio prestato. Da alcuni mesi però il Carnino era caduto in disgrazia presso i signori principali, mica perché egli non fosse più l'operaio di prima, no, ma perché aveva avuto il torto di dare la sua adesione alla sorta lega metallurgica tra gli operai dello stabilimento. Come poteva lui, vecchio operaio, la cui vita passata gli offriva una montagna di ammaestramenti sulla necessità dell'unione e della solidarietà operaia, a ritrarsi dal seguire l'esempio dei più giovani operai? La cosa spiacque ai signori principali, perché ad essi, come a tutti i loro colleghi, deve meglio garbare che i capi, più che capi d'arte e di squadra, siano piuttosto degli aguzzini che sappiano maneggiare bene la sferza. Del che ebbe ad accorgersi il Carnino stesso, il quale 2 mesi fa ebbe dei principali segni manifesti del loro umore nero. Sabato scorso la macchina a cui il Carnino era addetto era guasta, perciò egli, in attesa della riparazione, passa con la squadra sua ad un altro lavoro, come 1000 volte avveniva, non è che se ne sta con le mani in mano, cambia, si mette, fa altro. Com'è, come non è, gli si avvicina uno dei principali e lo rimprovera. Cosa fate voi? Accudisco alla squadra perché la cesaia è guasta. Voi non siete al vostro posto, da un po' a questa parte non guadagnate più la giornata. Ma se la macchina è guasta devo forse andare a casa? Sì, andate pure. E quando devo ritornare? Mai più. E questo, nel mondo in cui viviamo, succede comunemente, no?
Sta risuccedendo
comunemente. E ognuno se ne va e non torna. Allora invece non fu così, perché i suoi compagni operai si comportarono ben diversamente, la solidarietà era diventata una cosa importante. Questo fatto non poteva passare inosservato da parte dei colleghi del Carnino ed essi subito significarono il loro disgusto per l'inumano procedere. Nominarono una commissione affinché si abboccasse coi principali ad esigere da questi delle spiegazioni sull'avvenuto licenziamento. I principali, invece di placare il malcontento degli operai, rifiutarono di ricevere la commissione, facendo sapere per sopraggiunta che non intendevano dare soddisfazione alcuna delle loro azioni e meno ancora riconoscere l'intromissione della Lega. La cosa aizzò ancora di più gli operai, i quali non intendono affatto subire rappresaglie. Per intanto, martedì sera, in una numerosa assemblea, ascoltando il consiglio del segretario della Federazione Metallurgica e del nostro Viglongo, e il famoso Andrea Viglongo dell'Ordine Nuovo, che era compagno di Gramsci, approvano all'unanimità quest'ordine del giorno che li onora. Gli operai dello stabilimento metallurgico Ferro di Bussoleno, udita la parola dei compagni scotti per la federazione di Viglongo in merito al licenziamento avvenuto del compagno Carnino Giovanni dopo 30 anni di onorato servizio presso la ditta, danno mandato di fiducia alla federazione perché esplichi tutte le pratiche onde il Carnino sia reintegrato nel suo posto. E mentre si riservano di prendere tutte quelle deliberazioni che saranno del caso, non escluse quelle estreme in caso di rifiuto, deliberano di quotarsi in misura necessaria a che il compagno Carnino riceva nel periodo forzato di disoccupazione un adeguato sussidio come pegno di solidarietà dei compagni di lavoro. E questo sono cose che forse succedono un po' da noi come movimento NoTav, ma sono casi più unici che rari. E Giovanni Carnino non viene reintegrato, però non è lasciato sul lastrico dai compagni, i quali riescono a trovargli un altro posto a Torino. È partito, appunto, dice, giovedì alla volta di Torino per occupare un posto di fiducia nello stabilimento Automobili Itala procuratogli dai suoi compagni di federazione metallurgica. Come si vede, il Carnino non potrà certo rimpiangere il posto perduto. Egli, prima di partire, commosso sino alle lacrime nel riscontrare tanta generosità nei socialisti e nei suoi compagni di organizzazione, venne a ringraziarci. Sì, socialisti, siamo nel 7, siamo ai primi anni. Venne a ringraziarci della modesta opera prestata per offrirci lire una di spinta a questa nostra battagliera valanga. Quindi va al giornale e dà il suo contributo. E questa è la forza del movimento operaio dell'epoca. Adesso ci sarebbe ancora un pezzetto che parla di un'altra realtà lavorativa della valle, il cotonificio. Qui parla del cotonificio Wilde Abegg. I cotonifici Wilde Abegg erano in tutta quanta la vallata. Qui parla in particolare di quello di Chianocco, che poi è da parecchio tempo non lavora più, ma che fu veramente importante. I cotonifici, come del resto anche le fabbriche metallurgiche, sorgevano tutte lungo la Dora, perché utilizzavano come forza motrice l'acqua della Dora, appunto, per poter lavorare. E quindi ecco perché occupano proprio il centro della valle, e ogni paese aveva il suo cotonificio. Al cotonificio lavoravano soprattutto tantissime donne e tantissime bambine. Vediamo sempre da questo libro un pezzo. Il personale del cotonificio Wilde Abegg di Chanoc proviene, oltre che da Chanoc stesso, da Bussoleno, San Giorgio, Bruzzolo. In prevalenza la manodopera è femminile di età giovanissima. Generalmente essa è reclutata nelle famiglie contadine, per le quali l'opportunità di impiegare al cotonificio la loro figlioletta significa poter integrare con i proventi di un salario stabile il proprio bilancio, nonostante l'agricoltura di sussistenza continui ad assolvere un ruolo di grande rilievo. E qui abbiamo delle bellissime testimonianze dirette di anziane che allora furono bambine all'interno del cotonificio. Intanto Settimia. Sono nata nel 1890, andai a lavorare al cotonificio dopo la morte di mio padre, avevo solo 12 anni, ma dichiarai di averne 14, altrimenti non mi avrebbero assunta. Lavorai fino a 19 anni alle macchinette, ai rings, ma all'inizio mi facevano portare gli spooling cartoon, gli spolini di cartone. Guadagnavo 10 soldi al giorno, dopo 6 mesi 12, dopo un anno 18, in seguito la paga massima era di 30 soldi, ma l'ultimo anno riuscii a prenderne 50 soldi facendomi assegnare 4 mezze macchine e lavorando 12 ore al giorno. Questo era l'orario di lavoro dei bambini. E quel lavoro era duro e soprattutto mal pagato. E poi non aveva previdenze, non ci versavano nessun contributo, non ci pagavano nemmeno quando ci facevamo male. Ricordo che mi infortunai a un dito e dovetti rimanere un mese a casa. Quando chiesi al medico del cotonificio se non mi avessero dato qualcosa per l'infortunio, perché un mese non pagata a casa, lui rispose: «Ma va là, per quelle storie lì». Inoltre sul lavoro c'era da parte dei capi una grande severità. Mi ricordo un giorno d'agosto che faceva molto caldo, in cui l'assistente mi sorprese seduta. Mi ero seduta un attimo, ma questi si mise a urlare come un ossesso. «Cosa? Vieni a lavorare per star seduta? Non sai che ti mando via subito?» Io mi misi a piangere implorando: «Per carità, se mi manda via mia madre penserà che io non abbia fatto il mio dovere». In seguito non mi sorpresero più seduta, sempre in piedi, 12 ore. Dovevamo sempre stare in piedi, si mangiava colazione in piedi, senza smettere mai di lavorare, sporche di polvere. Se si rompeva un filo, guai, bisognava stare molto attente. Non c'era nemmeno un posto per appendere i vestiti. Li appoggiavamo sui rings e cercavamo di coprirli alla belle meglio. Quando si andava a casa erano tutti impolverati, nessun spogliatoio, niente. Quando pioveva e arrivavamo tutte fradici, alle volte ci portavamo dietro le calze di ricambio. E poi c'è un'altra bella testimonianza di una ragazzina di 13 anni che ha un grave infortunio e la lasciano a casa. Quando entrai al cotonificio di Chianocco nel 1915 avevo 13 anni. Subito venni impiegata agli incannatoi, poi passai alle aspe, poi ancora agli incannatoi della Nuovissima. Durante la Prima Guerra Mondiale mi fecero lavorare alle carde e qui mi infortunai. Avevo l'incarico di spacciarle, cioè di pulirle. Operazione che doveva essere fatta 3 volte per ogni turno. Le facevano fare alle bambine queste, perché erano operazioni dove magari non avevano incarichi molto gravosi, ma non particolarmente specializzati. Con me c'era un vecchietto, non gli ho mai portato rancore, che un giorno si dimenticò di chiudere lo sportello che quelle macchine avevano sul davanti. A causa del velo di cotone che ne usciva non mi accorsi che lo sportello era aperto, e mentre spazzavo la carda gli ingranaggi mi afferrarono il braccio sinistro. Fui portata a Torino all'ospedale su una tradotta militare. Dalle 9 del mattino, ora dell'infortunio, giunsi in città alle 17. La mano era completamente maciullata e devo ringraziare mio padre che convinse i medici a non amputarmelo, se mi rimase almeno un pezzo di braccio. Furono sofferenze inaudite. Rimase 5 mesi all'ospedale San Giovanni. Ne uscì il 31 maggio del 18. Una volta alla settimana mi recavo a Torino per le medicazioni. Poi continuò a curarmi il dottor Bertone. A fine novembre 18 mi rilasciarono il certificato di guarigione. Nonostante la menomazione sono sempre stata indipendente, mi sono sposata, non sono mai dipesa da nessuno. Quando mio padre si presentò al direttore del cotonificio, Owen, per farmi riassumere, questi gli propose di mandarmi a fare la ramasoira, cioè la spazzina. Mio padre allora gli rispose: «Se può farle fare qualcos'altro, bene, altrimenti rimane a casa». E lei rimane a casa e il papà la fa studiare e prende l'attestato da maestra, e con l'attestato ritorna in fabbrica. Dopo aver conseguito l'attestato mi recai al cotonificio e mi feci ricevere dal direttore, che era sempre il signor Owen. Gli disse che ora avevo un titolo di studio e che ero disposta a impiegarmi in fabbrica. Mi chiese: «Quale titolo?» «Da maestra», dissi. E allora lui rispose: «Se suo padre ha avuto i soldi per farla studiare, ora può anche mantenerla». E quindi quando l'operaio vuole il figlio dottore, questo succede. E questa è la storia raccontata direttamente da due bambine, appunto, da due bambine di allora. Ma quel mondo era anche un mondo dove si scioperava, anche lì nacque la Lega, e gli scioperi portarono ancora una volta oppressione, perché furono duramente repressi, ma anche in fondo organizzazione. Si mise in piedi la Lega che poi fu cancellata completamente dall'avvento del fascismo. E allora ci furono anche qui dei licenziamenti, perché a qualcuno che non aveva voluto prendere la tessera del fascio. E con questo chiudo. Giuseppe Genola era un operaio del cotonificio che fu costretto poi ad emigrare in Francia. Lui era venuto a lavorare al cotonificio perché non era lontano da casa sua. Prima aveva lavorato a Torino, lontanissimo. Si presenta al cotonificio, chiede di essere assunto. Qui per 4 anni presta la sua opera come aggiustatore nella squadra della manutenzione e in seguito per altri 3 anni con le stesse mansioni lavorerà allo stabilimento di Borgone. Costretto nel 1924 al licenziamento per essersi rifiutato di iscriversi al sindacato fascista, emigra in Francia. A Borgone è il suo capo meccanico a rendergli la vita difficile, perché cerca di spingerlo a prendere la tessera. Io gli rispondevo che il mio lavoro l'avevo sempre fatto, perciò non avevo bisogno di iscrivermi al sindacato fascista allora. Arrivò al punto di boicottarmi, non mi dava più alcun lavoro da fare. Io aspettavo e lui non mi comandava più. Stufo di questo suo comportamento, lo mise alle strette dicendogli: «Il capo dei fascisti non mi ha mai imposto di prendere la tessera e proprio tu mi obblighi a farlo?» Per non venire alle mani, presi la mia roba e mi avviai verso l'uscita della fabbrica, dicendo: «Tanto un altro posto lo troverò». Ma dopo quell'episodio non riesce più a trovare un lavoro fisso. Anche la ferrovia, pur avendo superato il concorso da fuochista, non gli dà lavoro, in seguito ad un rapporto negativo del segretario del fascio locale, e quindi è costretto ad emigrare in Francia. E queste sono le storie di questa valle, che sono le storie in fondo ancora più che mai attuali, non solo da noi e non solo in Italia, ma là dove continua a esserci tanta ingiustizia e poca rivolta, poca ribellione. E ribellarsi è giusto ed è il momento.